Ma bentornati alla Voce del Blues, anche oggi dalle 16 alle 17 in mia compagnia, Federica Gerotto alias Chifra. Martedì 16 giugno e anche oggi cercherò di accompagnarvi alla scoperta della storia del blues e dei grandi nomi che hanno contribuito a renderlo immortale. La scorsa settimana abbiamo celebrato il monarca assoluto B.B. King. Ma se pensate che la corona del blues sia stata indossata da un uomo solo, oggi vi ricrederete. Nel blues, infatti, esiste una vera e propria dinastia, una sorta di sacra triade conosciuta come The Three Kings. Oggi togliamo lo smoking elegante di B.B. King per addentrarci nei territori selvaggi dei due principali ribelli, due giganti che hanno letteralmente infettato il rock and roll degli anni 60 e 70. Di chi sto parlando? Ma ovviamente di Albert King e Freddie King. Nonostante il nome potrebbe trarvi in inganno, non c'è nessun legame di sangue tra di loro e nemmeno con B.B., sia chiaro. Solo un cognome d'arte o di nascita che era a quanto pare un destino scritto. Mettetevi comodi perché oggi la nostra radio trema sotto i colpi di due palle di cannone. E allora, prima di partire, vi ricordo che potete rimanere aggiornati e seguirci sui nostri social radio R18, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. E ovviamente potete interagire con me, Gerotto Federica. Allora, il primo brano, As the Years Go Passing By, Albert King. If you leave me here to cry, there is nothing I can do. If you leave me here to cry, you know my love will follow you as the years go passing by. That's one thing you can't deny. Yeah, I'll give you all alone. You know that's one thing you can't deny. Yes, my love will follow you as the years go passing by. Con questa puntata molto smooth, però ci voleva. Piano piano ci addentriamo nel mondo di questi altri due Kings. Iniziamo da Albert Nelson, che per tutti diventerà Albert King. Nasce nel 1923 in Mississippi, a Indianola, esattamente la stessa cittadina in cui è cresciuto B.B. King, e destino a volte a un senso dell'umorismo veramente pazzesco. Stesso scenario, ormai lo sapete, lo immaginate, famiglia numerosa, molto povera, 12 fratelli, un'infanzia passata a spaccarsi la schiena nei campi, cantare in chiesa, però Albert ha un fisico veramente imponente, cresce fino a diventare un uomo di quasi 2 metri per 120 kg di muscoli. Un gigante buono, ma che comunque con la sua stazza incute un po' di timore, e per mantenersi, vista la sua forza, fa veramente di tutto. Guida i bulldozer, lavora nelle officine, fa persino il camionista. Ed è proprio alla guida del suo camion che Albert sviluppa quel senso del ritmo solido, pesante e implacabile che trasformerà poi il tutto nella sua musica. Pensate che compra la sua prima vera chitarra per poco più di un dollaro. Come? Se ne costruisce una da solo con una scatola di sigari. Non sa ancora che con quel corpo da gigante domerà poi la chitarra più futuristica della storia. Ma tra poco entreremo nella leggenda tecnica, perché quello che faceva il nostro Albert King sul palco era un paradosso visivo e sonoro. Vi do una piccola anticipazione: Albert era un mancino puro. I say you've been meeting your man, babe, down at the local laundromat. I done got wild, and daddy ain't going for that. Grab your old blouse or two. Yeah, you get up early every morning and you grab your old blouse or two. Oh, you know you right down to the laundry while your man is waiting on you. Getting mad every day. Yeah, you better hear my warning. I'm getting mad every day. I don't want you to get so clean, baby. You just might wash life away. Blues, Albert King. A quei tempi trovare una chitarra per mancini, quindi vi ho anticipato che era un mancino puro, era praticamente impossibile. Specie se non avevi un soldo come lui. E allora cosa fa, non sapendo che si potessero invertire l'ordine delle corde? Prende una normale chitarra da destra e la gira semplicemente sotto sopra. Quindi questo cosa significa? Che Albert si ritrova con la corda più grave, il mi basso, posizionata in basso, e le corde sottili in alto. Per fare i bending, cioè per tirare le corde, come usano i chitarristi, Albert non le spingeva verso l'alto, ma le spingeva effettivamente verso il basso, con una forza veramente molto molto degna delle sue mani enormi. Qual era il risultato? Una tensione, un timbro veramente unici, che poi hanno caratterizzato effettivamente il suo suono. Ma c'è un momento di svolta nella leggenda tecnica di Albert King, un episodio che fonde la sua sfortuna iniziale col suo destino iconico. Ma per vedere questa cosina dobbiamo volare alla fine degli anni 50 a St. Louis. Albert sta iniziando a farsi un nome nei club, però suona ancora un po' così con ste chitarre, preso un po' in giro. Una sera dopo un concerto si ritrova in un retro bottega fumoso a giocare a dadi. Quella notte la fortuna è dalla sua parte in modo quasi magico e vince una cifra veramente considerevole per l'epoca. Allora il giorno dopo, con i soldi in tasca, cammina fino a un negozio di strumenti e vuole qualcosa che lasci il segno. E lì la vede. La vede appesa alla parete. Una Gibson, che la stessa casa ha lanciato da poco nel 58, che è veramente molto bizzarra e infatti è abbastanza un flop, la Flying V. Perché proprio questa? Vabbè, per Albert non è una scelta solo estetica, ha una simmetria perfetta, perché essendo a forma di freccia è una delle poche chitarre a essere simmetrica. E poi c'è un trucco visivo, perché girandola sotto sopra per suonarla da mancino, i due cori della freccia rimangono bilanciati, quindi non sembra una chitarra capovolta come succederebbe con una Stratocaster, ma sembra veramente uno strumento fatto apposta proprio per lui. E se Lucille stava a B.B. King, lui chiamò la sua chitarra Lucy, forse in onore di Lucille Ball, di cui era fan, oppure proprio per riprendere Lucille di B.B. King. Quindi immaginate questo gigante di 2 metri con una freccia spaziale tra le mani che suona al contrario, roba da matti. Crosscut Show, Albert King.
R18 e ti senti a casa.
Left my home in Texas. I'm moved to Arkansas. Now if you think I'm going back again, oh, but girl, no, no, I'm a traveling man. I say I'm a traveling man. I don't want to lose this groove. I got to move. I'm a traveling man. I've been in every town, I've been to every state, trying to find the woman I love. I'm searching for my mate, 'cause I'm a traveling man. Hey, hey, I'm a traveling man. I don't want to lose this groove. I tell you I got to move, 'cause I'm a traveling man. And I got to go.
Albert King è proprio di un uomo che viaggia. Ci mettiamo a parlare perché precisamente nel 66 Albert King si trasferisce a Memphis e varca la soglia di una delle case discografiche più influenti della storia, firmando per la Stax Records. E ragazzi, qui succede la magia. Albert in realtà ha già 40 anni, ma il suo blues rurale incontra ancora la sezione ritmica che c'è in quel tempo alla Motown e si unisce anche al soul bianco e al soul nero, i mitici Booker T and the MGs. Il blues di Albert diventa improvvisamente sexy, ballabile, pieno di groove e di fiati. Immaginate la scena. Albert arriva col suo stile istintivo, si siede in studio con questi ragazzi, una band tra l'altro interrazziale, una cosa molto rivoluzionaria per l'epoca, e suonano con la precisione di un orologio svizzero. Il groove. Al Jackson Jr. non suona il classico ritmo shuffle del blues tradizionale, ma spinge su un backbeat solido quasi funk. Duck Dunn incolla tutto con linee di basso sinuose e ciccione, chiamiamole così, come piace a me dire delle linee di basso, quelle belle cariche. La sezione fiati, Mark Keys, aggiungono quel brivido urbano con arrangiamenti di fiati taglienti che rispondono alla chitarra di Albert come in una sorta di moderno botta e risposta da gospel. Che cosa ne esce fuori secondo voi? Beh, questo è l'album capolavoro del 67, Born Under a Bad Sign. Il blues non è mai stato così ballabile, elegante e sì, decisamente sexy.
Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I would have no luck at all. Hard luck and trouble is my only friend. I've been on my own ever since I was 10. Born on a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I would have no luck at all. Born on a bad sign.
for bad luck. I wouldn't have no kind of luck if it wasn't for real bad luck. I wouldn't have no luck at all. Wine and women is all I crave. A big leg woman gonna carry to my grave. Born on a bad sign. I've been down since I was in the cold. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Yeah, I'm a bad luck boy. Been having a bad luck all of my days, yeah.
Born Under a Bad Sign. Pensate che fino al 1968 il pubblico di Albert King è stato quasi esclusivamente afroamericano, legata al circuito del club, il cosiddetto Chitlin' Circuit. Ma la controcultura hippie sta esplodendo letteralmente e i giovani bianchi americani hanno una fame insaziabile di autenticità. Il promoter Bill Graham ha un'intuizione geniale, porta Albert King al Fillmore West di San Francisco, il tempio della psichedelia. Lui è il primo artista della Stax a calcare quel palco. Immaginatevi l'impatto culturale scioccante per entrambi. Albert King da una parte arriva da un certo tipo di cultura in un perfetto completo da sera, con la camicia stirata, la sua flying V, pettinato, la sua pipa d'ordinanza. Davanti a sé si trova una marea di ragazzini scalzi, coi capelli lunghi, vestiti con tuniche colorate. Ricordiamoci che nel 68, insomma, cioè, il periodo storico è molto molto caldo. Insomma, si sente incenso, marijuana, sono seduti per terra. Rimane letteralmente sconvolto. Dall'altra parte il pubblico. Non appena Albert attacca l'amplificatore e tira il primo bending, e esplodono. Quei ragazzi non hanno mai sentito una chitarra così suonare in quel modo dal vivo. Albert non ha bisogno di distorsori o effetti psichedelici. Lucy taglia l'aria con una potenza primordiale. Albert racconterà in seguito in merito a quell'episodio, molto divertito. Pensavo fossero tutti matti con quei capelli lunghi, non capivo cosa stessero facendo lì seduti. Però quando ho iniziato a suonare si sono alzati e sono impazziti. Allora lì ho capito che la musica batte ogni barriera. Quella sera Albert King viene letteralmente adottato dalla generazione del rock. Tra il pubblico, oltretutto, c'è anche un giovane chitarrista nero che prende appunti furiosamente. Lui è già una stella, si chiama Jimi Hendrix. Ma Hendrix prenderà lo stile mancino di Albert e assorbe quella violenza espressiva, quel modo di aggredire le note singolarmente invece di perdersi mille accordi, gli aggiunge gli amplificatori Marshall, la teatralità dell'LSD, il feedback controllato e trasforma il blues del Mississippi nell'inno di una generazione in rivolta che cambierà il rock per sempre, unendolo alla psichedelia.
Woman, and let you know just how I feel. Or you tell me if I don't like it, there's someone else out there will. Oh, isn't that wise to you, woman? You're not the only bird that flies in the sky. Oh, don't ask me no questions, darling. You know I won't tell you no lie, because I your arms to be round me and your lips to be close to mine. Oh, I want to love you, woman, and be with you all the time.
not the only bird that flies in the sky. Orchid, don't ask no question, darling. You know I won't tell you no lie, because I love for your arms to be around me and your lips to be close to mine. Hey, I love to love you, woman, and be with you all the time. Now that's the truth.
Siamo appena ascoltati un featuring tra Albert King e Stevie Ray Vaughan. Ma vi starete chiedendo come hanno fatto a finire assieme? Bene, facciamo un piccolo passo indietro. Albert King non era un uomo facile, aveva un carattere veramente spigoloso, non si fidava di nessuno e sul palco pretendeva la perfezione assoluta. Spesso li pagava meno se sbagliavano addirittura un accordo, questa è la leggenda. C'era una forte tensione latente anche con B.B. King, perché sosteneva che avesse ricevuto troppa attenzione dai media rispetto a lui. Ma c'è una relazione umana che ha ridefinito gli ultimi anni della sua vita, quella con questo giovane texano bianco, Stevie Ray Vaughan. Nell'83 si trova in uno studio televisivo canadese per una sessione live è rimasta nella storia. All'inizio Albert è molto diffidente, lo guarda e dice: tu vorresti suonare blues con me? E poi Stevie attacca il primo assolo. Albert si ferma, lo guarda, sorride e letteralmente lo adotta. Oh sì, da quella sera per Albert Stevie Ray Vaughan è diventato il suo nipotino adottivo.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale dell'Associazione Italiana Cultura e Sport. Non sei ancora socio di R18? Grazie ad AICS potrai avere sconti su prodotti e servizi in tutta Italia. Un esempio? Con AICS Turismo, sconti per voli aerei, alberghi, strutture vacanze e tanto altro ancora. Scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Radio R18, la voce del blues, e io sempre con voi fino alle 17, Federica, ad accompagnarvi alla scoperta del terzo King. E quindi voltiamo pagina perché è il momento di far esplodere la dinamite. Entra in scena Freddie King, il Texas Cannonball, la palla di cannone del Texas, un nome che è già un programma, un destino. Per capire da dove arriva questa forza della natura, dobbiamo fare un viaggio indietro nel tempo. Nel 1934, Gilmer, cuore rurale polveroso del Texas. Lì Freddie non assorbe blues ai dischi, lo respira proprio nell'aria. Sua madre, Ella May King, suo zio Leon, suona la chitarra e fin da quando ha 6 anni, quindi le sue ninna nanne sono dei giri di blues acustico, no? Cioè succede a tutti noi, no, siamo tutti cresciuti con il blues acustico. Cresce ascoltando i giganti delle campagne texane come Blind Lemon Jefferson, Lightning Hopkins. Impara quindi a far viaggiare le sue dita sulle corde della chitarra acustica di legno grezzo. Insomma, copiazza in giro, cerca di farsi il suo stile. Ma il destino in serbo un cambio di scena molto radicale. A 15 anni impacchetta tutta la sua vita e se ne va con la famiglia a Chicago. Quindi anche qui immaginate l'impatto: un ragazzone del sud si ritrova proiettato nella metropoli del nord. Ecco, Freddie è l'anello di congiunzione perfetto nella storia del blues. Prende il calore rurale, la solidità e l'orgoglio del Texas e li scaraventa nei club di Chicago. rispetto all'eleganza sofisticata di B.B. King e alla flemma pesante di Albert King, Freddie sul palco è una forza della natura veramente primordiale. Canta veramente con una voce viscerale, urla, suda, si muove come se avesse la corrente 200 volte attaccata alla sedia, oppure con un'espressione che a me piace molto, come se avesse il diavolo alle calcagna. Se i primi due King vi cullavano, vi ipnotizzavano, beh, Freddie vi prende direttamente per il colletto della camicia e vi scuote finché non dite basta. Di Freddie King stava nei suoi dettagli, quelle bizzarrie tecniche che hanno cambiato per sempre il suono della chitarra. La domanda sorge spontanea: come faceva ad avere quel suono così tagliente? Avete presente voi come si suona una chitarra elettrica? Con un plettro di plastica stretto tra le dita. Ma Freddie no, lui non la suonava così. Lui ci è arrivato unendo i due mondi della sua vita. Infatti, quando ero un ragazzino in Texas, guardai musicisti di campagna che usavano dei plettri da country fingerstyle, quelli tipo di chi suona il banjo acustico. Una volta arrivato a Chicago e impugnata una chitarra elettrica Solid Body, Freddie decise di non abbandonare quella scuola e quindi infilò un plettro di plastica sul pollice, il thumb pick. E qui in realtà sta il colpo di genio, un plettro di metallo avvolto intorno all'indice, il finger pick. Quindi, colpire le corde di metallo in una chitarra elettrica amplificata con un altro pezzo di metallo. Questo è quello che ha fatto lui. Il risultato era un attacco molto violento, un suono bello acido, tagliente, no? Che buca letteralmente il mix della band, sovrapponendosi a fiato, batterie e pianoforte. Insomma, conoscendomi, le mie orecchie avrebbero dato di matto. Nessuno poteva coprire Freddie King, ma proprio nessuno. Ma questa foga devastante sul palco, purtroppo, nascondeva una vita d'inferno. Lui viveva sotto uno stress spaventoso. Infatti diventa una star internazionale, viaggia e suona praticamente 360 giorni all'anno, una macchina da guerra sempre su strada. Durante i tour, quindi, arrivava anche a nutrirsi molto male. Allora, secondo me questa era una scusa. Pensate che beveva praticamente sempre Bloody Mary, uno dei miei preferiti, e carne rossa. Diciamo che la combo una volta alla settimana da personal trainer vi direi che sì, ci potrebbe stare. Oh, tutti i giorni diventa un pochino pesante per il corpo. E lui diceva però che non aveva tempo per i pasti regolari, e quindi tra un viaggio in furgone, un concerto e un soundcheck. Però immaginate questo stile di vita, che cosa gli andò a creare. Gli provocò delle ulcere gastriche terribili. Ci sono delle testimonianze di musicisti che raccontano di come Freddie, poco prima di salire sul palco, fosse piegato veramente in due dal dolore, quasi incapace di respirare. Poi partiva l'annuncio del presentatore, lui stringeva i denti, saliva quei tre gradini, iniziava a suonare, a cantare, ruggendo come se nulla fosse, e regalava praticamente tutta la sua energia al pubblico. Potremmo dire quasi un martire del blues.
Help me through the day. Help me through the night. Inside your eyes, I know someone has hurt you. Some man has made you cry. Baby, don't confuse me. Just try and understand. And make me realize that you're my woman. Yeah, but you're my woman.
Radio R18, in diretta da ICS, Comitato Provinciale di Torino.
Che ha letteralmente inventato il chitarrismo rock inglese negli anni 60, quell'uomo è di sicuro Freddie King. Nel 66 un giovanissimo Eric Clapton, che allora suonava con i Blues Breakers di John Mayall, incise un disco che cambierà la storia della musica britannica. Sapete qual era la traccia strumentale di punta di quel disco? Hideaway di Freddie King. Clapton imitò nota per nota l'attacco feroce di Freddie, e dopo di lui lo fecero tutti: Fleetwood Mac, Rolling Stones, Jeff Beck. Insomma, divenne l'idolo indiscusso del rock bianco inglese. Negli anni 70 la rockstar Leon Russell lo portò nella sua etichetta, la Shelter Records, regalandogli una nuova giovinezza e facendolo suonare nei grandissimi festival rock davanti a folle oceaniche. Finalmente Freddie era diventato un eroe dei due mondi.
We'll be right back.
vi chiederete, ma dietro a quel muro di suono, dietro a quei mostri sacri, che uomini c'erano? Com'erano le loro vite sentimentali? Bene, parte il momento Spettegules! Beh, qui il paradosso continua, perché se sul palco Albert faceva urlare la sua Lucy raccontando di cuori infranti e passioni brucianti, nella vita reale era un uomo d'altri tempi. Protettivo, riservatissimo, niente scandali da tabloid, niente storie romanzate, teneva la sua famiglia e i suoi affetti blindati, lontani dai riflettori. Quando i giornalisti scavavano nel privato, lui sviava parlando di pesca, inventandosi di essere fratello di B.B. King, insomma, li voleva confondere. A differenza di B.B. e Albert, che hanno avuto vite lunghissime, invece Freddie King ha avuto una vita molto breve e anche tragica come una meteora. Sul fronte sentimentale trovò una stabilità rara per un musicista itinerante. Sposò infatti Jesse Burnett, che gli rimase accanto per tutta la sua breve vita e che scrisse con lui alcune delle sue canzoni più famose. Però quell'amore non bastò proteggerlo da se stesso, infatti quel corpo mastodontico e energia devastante consumarono Freddie dall'interno. Durante un concerto a New York nel dicembre del 76, Freddie inizia a stare malissimo sul palco, ha dei brividi tremendi, ma comunque decide di portare avanti lo show. Viene ricoverato d'urgenza al suo ritorno a Dallas. Il suo corpo cede veramente subito. Arresto cardiaco causato dalle complicazioni delle ulcere e dall'insufficienza epatica. Muore il 28 dicembre del 1976. Aveva solo 42 anni. Veramente un'ingiustizia immane che privò il mondo del rap più energico che il blues avesse mai conosciuto. E dopo Hideaway ci andiamo ad ascoltare un suo live a Dallas del 1973 con Ain't No Sunshine.
On the piano we have a young man from Boston, David Maxwell, how about it? On the organ, young man from Chicago, Deacon Jones, how about it, huh? On the drums, another young man from Chicago, Charlie Robinson, how about Charlie? On the bass, this young man is my brother, this is Benny. How about it? Let's give him a round of applause. Freddie King. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Yeah. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away,
I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gonna stay. Cause ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Questa ve l'ho lasciata tutta perché era veramente, veramente bella. Invece abbiamo parlato di Freddie King, ma Albert King, lui che fine ha fatto? Ecco, lui è mancato il 21 dicembre del 1992 nella sua casa di Memphis, Tennessee, a 69 anni. La causa del decesso è stato un infarto improvviso, ma la cosa straordinaria che rende perfettamente l'idea di chi fosse Albert King è che lui due giorni prima stava suonando su un palco. Il 19 dicembre infatti si era esibito in un grande concerto a Los Angeles. Subito dopo lo show era rientrato a Memphis per riposarsi, ma non aveva avuto alcuna intenzione di fermarsi. Quindi in realtà è mancato nel pieno dei preparativi per un imminente e attesissimo tour europeo. Se n'è andato così, con la valigia pronta e le dita ancora calde per i bending. Pensate che per rendere omaggio a questo pilastro della musica, Memphis ha organizzato per lui un addio indimenticabile. Un vero e proprio funerale in stile jazz blues lungo la leggendaria Beale Street. La bara è stata accompagnata da una processione solenne aperta dal Memphis Horns, una storica sezione fiati della Stax Records, che aveva suonato anche nei suoi dischi più famosi, e che per l'ultimo saluto ad Albert hanno suonato una versione commovente di When the Saints Go Marching. Andiamo ad ascoltarci ancora un brano di Freddie King, Going Down.
I'm going down. Got my
Ed eccoci alla fine del nostro viaggio di oggi. Abbiamo esplorato la mappa geografica e umana di una dinastia irripetibile. Abbiamo visto B.B. King, l'eleganza di Las Vegas e il fraseggio sofisticato e la narrazione. Abbiamo scoperto Albert King, il gigante mancino, re del groove sax e dei bending. E poi abbiamo tremato davanti a Freddie King, una palla di cannone texana che ha dato il carburante al rock britannico. Tre uomini diversi, tre storie nate nella povertà e cresciute nell'elettricità delle grandi città. Non erano fratelli di sangue, ma di sicuro erano fratelli di musica che parte dalle viscere. E finché ci sarà qualcuno che prenderà in mano una chitarra elettrica tirando una corda per far gridare il proprio dolore o la propria gioia, la dinastia dei King non morirà mai. E allora grazie per aver viaggiato con me la scorsa puntata, oggi con Sulle strade del blues, qui alla Voce del Blues. Federica Gerotta alla voce, ringrazio come sempre tutti voi ascoltatori in diretto e in differita sul mio podcast disponibile sul sito di Radio R18. La prossima settimana, il 23, avrò un ospite molto importante, uno dei giganti del blues del panorama torinese e non solo. Qualcuno che quando io stavo nascendo aveva già tritato note su note, palchi su palchi. E quindi non perdetevela, perché saremo nuovamente in diretta qui dalle 16 alle 17 su Radio R18, La Voce del Blues. Quindi Ready for the Blues, vi auguro una buona settimana e una buona musica a tutti. Un abbraccio, ciao!
I know you heard about the blues, but I would like to give you my feeling of the blues. So if you just sit down just for a few minutes and listen to me, I'll give you my feeling of the blues, because I think I got it.